A volte gli eventi tessono trame inaspettate che influenzano la storia di una regione fino ai giorni nostri. Mutamenti geologici antichissimi, rivoluzioni tecnologiche si seguono e si intrecciano fino a creare il complesso e variegato tessuto che è il mondo di oggi. Le ragioni storiche che hanno portato la Toscana a diventare un importante centro della manifattura tessile sono così, varie e inaspettate, ma tutte fondamentali per spiegare il ruolo che città come Firenze, Lucca e Prato hanno ricoperto in quel periodo centrale, in tutti i sensi, che è il Medioevo. Spesso mal rappresentato come oscuro e invece vibrante e ricco di novità, in particolare nei primi secoli dopo l'anno 1000, che vedono sorgere in Toscana una delle economie manifatturiere di maggior successo in Europa. Il prodotto centrale di questo sviluppo è la lana, la fibra più utilizzata al tempo. I motori di questa industria degli albori sono invece due ricchezze della terra. Una superficiale e riconoscibile, l'acqua dei suoi numerosi fiumi. Una più nascosta, l'argilla delle sue colline, dall'origine curiosa e dalle proprietà uniche, eredità di antiche ere geologiche. Per capire come queste caratteristiche hanno influenzato la storia dell'intera regione, dobbiamo addentrarci nelle profondità della terra, perderci nel labirinto di canali che punteggiano le campagne, scoprire ed esplorare le gualchiere, i cuori pulsanti della manifattura toscana. Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Nel piano del Medioevo, la Toscana è al centro dei commerci europei. I suoi mercanti comprano e rivendono prodotti e materie prime acquistati nelle fiere di tutta Europa, diventando ricchissimi. La loro bravura dipende anche dall'abilità di diversificare le loro attività. Non si limitano a vendere merci e ricavarne un profitto, ma cercano attivamente di favorire e investire in altre attività che possano portare guadagni, potere e prestigio. Una delle risorse di maggior valore del periodo è la lana, in particolare quella che viene prodotta dai territori a nord dell'Italia, tra Inghilterra e Fiandre, oltre che dalla Spagna. Meno pregiate quelle locali, come le abruzzesi e le romagnole. Non si può dire che la Toscana sia famosa per la sua produzione di lana, ma per la sua manifattura sì. Ecco uno dei nodi centrali di questa storia. Ad essere locali non sono le materie prime, bensì la loro lavorazione e la tecnica e l'ingegno che ci stanno dietro. Lana e panni grezzi arrivano in Toscana e qui, lungo i fiumi, si procede alle fasi di lavorazione necessarie a trasformarli in prodotti finiti e pregiati, pronti a ripartire per il mercato continentale che la rivoluzione commerciale del tempo ha creato. Allevamento, manifattura, commercio. La lavorazione di panni tocca ogni ambito produttivo dell'uomo e al centro di tutto troviamo la Toscana. Ma perché i fiumi risultano determinanti? È cosa nota che molti passaggi della produzione tessile richiedano acqua. Si pensi anche solo alla tintura. Ancora oggi, se vogliamo semplicemente tingere un nostro vestito in casa, dobbiamo immergerlo in un catino con acqua e colorante o fare un ciclo di lavatrice. Nel Medioevo non era diverso. Beh, con l'eccezione della lavatrice. E proprio in quel periodo l'arte toscana di tingere i tessuti diventa una delle più apprezzate. Utilizzando pigmenti di origine vegetale, come radici e foglie, o animale, come molluschi e insetti, diluiti in vasche di acqua. Gli artigiani toscani creano tessuti dalle colorazioni pregiatissime, dall'indaco al cremisi, e ancora verde, giallo, viola o nero. Un'esplosione di colori che deve ribaltare la nostra idea dell'età di mezzo come periodo buio, o grigio. Se non ci credete, vi basta visitare il Museo del Tessuto e ammirare i bellissimi e pregiatissimi tessuti in esposizione nelle collezioni storiche. Il museo ha sede a Prato e Prato ha il suo fiume, il Bisenzio. Proprio per sfruttarne l'energia viene costruito un imponente bacino, il Cavalciotto, da cui parte il canale maestro che passa dal centro città, il Gorone, e da cui poi si diramano i canali più piccoli, chiamati Gore, che attraversano l'intero territorio da nord a sud per oltre 50 chilometri. Le prime notizie storiche di questo complesso sistema idraulico risalgono all'XI secolo, mentre sono del 1003 le prime tracce storiche relative ad un mulino alimentato dal Gorone. Nel Medioevo le sue acque sono utilizzate per rifornire i fossati e le cerchie difensive della città, ma servono anche per la bonifica, l'irrigazione dei terreni coltivati e la produzione della forza motrice utilizzata dai mulini. Il sistema di gore e mulini presenti sul territorio pratese pone le basi per la diffusione di opifici idraulici denominati gualchiere, dove la lana lavorata e trattata produce i cosiddetti panni lana, esportati nel 300 in tutta Europa. Non è però il fiume l'unica caratteristica del territorio che rende Prato speciale quando si parla di produzione di tessuti. È la stessa terra ad essere decisamente fuori dal comune. Sì, proprio la terra. È l'argilla, per essere più precisi, l'ingrediente fondamentale di uno dei passaggi più affascinanti e importanti della lavorazione dei tessuti, la follatura. Nella regione viene anche detta gualcatura e questo nome finisce per identificare uno degli edifici più caratteristici delle campagne toscane. Lungo le gore sorgono le numerose gualchiere che si occupano di questa fase produttiva, i cui resti ancora oggi sono testimonianza ben visibile della centralità toscana in questo tipo di industria. La follatura utilizza l'argilla. Pregiatissima è, al tempo, quella estratta dalle colline del Poggio di Monteferrato, non distante dalla città di Prato. Sempre a Prato, al Museo del Tessuto, è esposta una ricostruzione in scala di una gualchiera, oltre che un campione di questa argilla. Si tratta di una terra rarissima per la sua origine e composizione, prodotto di milioni e milioni di anni di mutamenti geologici. Deriva da terre emerse che appartenevano ad un antico fondale marino e ne conserva proprietà fisiche e chimiche, che, per ironia, i geologi chiamano proprio tessitura della roccia. Il suo utilizzo nella lavorazione dei tessuti è noto fin dall'antichità. Si mischiano argilla, acqua e altre sostanze per sgrassare le fibre della lana, mentre si batte il tessuto con bastoni o lo si calpesta. Il prodotto viene nel contempo sgrassato, pulito e infeltrito, rendendolo più resistente e pregiato. Un lavoro pesante, decisamente non una passeggiata. E infatti, dall'epoca romana fino all'alto medioevo, questa attività viene svolta generalmente da schiavi. La produttività però non è ottimale, e qui entrano in gioco le gualchiere. L'edificio prende il nome dal macchinario che trasforma il lavoro manuale in lavoro meccanico, sfruttando la forza dell'acqua convogliata nelle gore. La struttura è simile a quella di un mulino, e anzi, durante lo sviluppo della manifattura, molte gualchiere vengono costruite riadattando proprio mulini per la macinatura dei cereali. L'acqua convogliata nelle gore e regolata da sistemi di dighe e chiuse aziona le pale di una ruota idraulica verticale, collegata ad un albero a camme. Queste sporgenze, le camme appunto, trasformano il moto circolare in moto alternato, sollevando dei lunghi pali in legno che hanno come terminale un pesante martello, i folloni. Ricadendo, questi magli colpiscono i panni nelle vasche sottostanti. Non è però un processo del tutto automatico, il lavoro umano è ancora fondamentale. Lavoratori specializzati provvedono a mantenere piene le vasche e a bagnare le stoffe con acqua calda e varie sostanze, saponi, terra da follone, argilla e urina fermentata, che agiscono sulle fibre durante il procedimento. Il sistema delle gore presenti sul territorio pratese fin dal basso medioevo e la vicinanza delle cave di Galceti, da cui si estrae quell'argilla così particolare e importante per la follatura, hanno fatto di Prato un luogo logisticamente strategico. Sono opere ingegneristiche imponenti che cambiano volto al paesaggio in favore delle attività umane. In tutto il territorio pratese si diffondono le gualchiere e tanti altri opifici che necessitano di acqua per funzionare, come mulini e tintorie. Prato, nel giro di pochissimo tempo, si trasforma da piccolo borgo a uno dei più prominenti centri di produzione laniera in Europa. E l'arte della lana, la corporazione dei suoi artigiani, è tra le più influenti nella politica cittadina. Nel 1296 vengono censiti sul territorio pratese 67 mulini, rispetto ai 14 che erano presenti a Firenze a metà del 1300. Ancora a fine 600 esistono 55 impianti idraulici e permangono fino all'alba della rivoluzione industriale. Nel Nel Novecento questo antico apparato di canali e opifici idraulici subisce pesanti trasformazioni, dovute soprattutto alla massiccia antropizzazione del territorio e alla sua trasformazione in distretto industriale. La memoria di questi edifici è preservata nella toponomastica della città, poiché molte strade e piazze mantengono ancora oggi nomi che richiamano direttamente il sistema dei canali e dei mulini medievali. Le tradizionali gualchiere cadono in disuso, solo alcune resistono. Una delle più note è la gualchiera di Coiano, ancora visibile nei pressi della città, che continua la produzione fino agli anni 90, affiancando motori moderni all'energia del mulino. Costruita nel Medioevo per macinare i cereali, nel 500 è convertita in gualchiera e tintoria, concentrando in un unico stabilimento entrambe le fasi della lavorazione. Gli antichi edifici della gualchiera di Coiano, che ancora oggi conserva sia la struttura che i macchinari, sono un esempio di archeologia industriale di grande valore, così come la sede del Museo del Tessuto, che guarda caso è un edificio industriale dell'Ottocento sorto laddove nel Medioevo esisteva un mulino ad acqua. Quanti fili della storia si sono intrecciati perfettamente per plasmare la Toscana che tutti noi oggi conosciamo? Una rivoluzione dell'assetto territoriale e una commerciale, nel pieno del Medioevo, che interessano un intero continente. Una terra rara, preziosissima, sapientemente sfruttata per migliorare la qualità della manifattura tessile locale, la ricchezza idrica di un territorio spettacolare e l'iniziativa e l'ingegno umani, che sanno unire e sfruttare tutto ciò. Grazie alla spinta dei fiorenti commerci cittadini, questa nuova industria arriva a modificare non solo l'economia e il tessuto sociale della regione, ma perfino la sua geografia. Cave, bacini, canali, dighe, centri di produzione che sorgono nelle campagne e ne ridisegnano il paesaggio. Eco di un passato che ancora oggi risuona tra le gore, trasportando nel tempo i suoni di una volta. Il gorgoglio delle acque, il battere dei magli e le voci dei gualcatori al lavoro. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media, voce di Edoardo Daltin. Testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei musei della rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.